Ucraina, la guerra dei droni. Turchia-Siria, c'eravamo tanto odiati. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
In the coming weeks, Ukraine's NATO partners are due to begin delivering the F-16 fighter jets.
Allies are delivering more forces, high readiness, investing in high-end capabilities.
In Turkey, riots against Syrian immigrants living in the country have spread to several cities now, with shops and buildings set on fire.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi avrei due semplici domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Questa è la seconda. Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. A Teo Natale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi, in assistenza Anita Panizza. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti se amate X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz. Come sapete c'è la nostra pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24 e il nostro canale Instagram. Secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 17.09 40 secondi in Turchia, dove da diversi giorni sono in atto dei veri e propri pogrom contro i rifugiati siriani. Altissima tensione e confini serrati tra Turchia e Siria. Martedì sera il governo turco ha infatti deciso per questa opzione, cioè chiudere i principali valichi di frontiera tra i due paesi. Il tutto per una serie di violenze, di manifestazioni che negli ultimi giorni stanno avvenendo in entrambi i paesi, con ritorsioni e violenze nelle minoranze dell'uno e dell'altro paese presenti in entrambi. Il tutto dopo la diffusione della notizia dell'arresto di un uomo siriano sospettato di aver molestato una bambina di appena 5 anni, anch'ella siriana. Da lì sono iniziate una serie di violenze e di tensioni che ci porteranno in questa puntata in Nessun Luogo Lontano a fare il punto sullo stato delle relazioni tra Turchia e Siria, da sempre tormentate, soprattutto dal 2011 naturalmente, come sapete. Ma poi in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano andremo sul fronte ucraino per farvi sentire una voce in esclusiva, quella di un pilota di droni. Lo sapete, la guerra dei droni è diventata in qualche modo simbolica per quel lungo conflitto che si trascina da oltre 2 anni e mezzo. Altissima tecnologia, mettere a riparo le truppe e gli uomini e allo stesso tempo colpire in territorio nemico. Questa è la logica che guida l'utilizzo massiccio di droni da una parte e dall'altra. Questi due temi per quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, mentre scaldati i polpastrelli vi raccontiamo in breve altre notizie. Le quali ripartono dall'Europa, in particolare per un importante bilaterale tra Germania e Polonia. Il cancelliere tedesco Scholz ha incontrato il premier polacco Tusk a Varsavia durante il meeting. I due hanno discusso della cooperazione per la salvaguardia del confine polacco con Russia e Bielorussia. In particolare Berlino si assumerà la corresponsabilità della sicurezza della frontiera grazie anche a investimenti in infrastrutture. La sicurezza di Germania e Polonia è indissolubilmente legata, ciò significa che la sicurezza della Polonia è anche la sicurezza della Germania, detto testualmente Olaf Scholz. Tusk da parte sua ha accolto con favore questa dichiarazione, ma ha criticato in generale i paesi europei, tra cui la stessa Germania, per non aver preso in considerazione l'idea di una difesa comune in Europa. Lo sapete, è un po' il grande elefante nella stanza, se ne parla da tantissimo tempo, c'è lo strategic compass dell'ormai ex rappresentante per la politica estera Borrell, staremo a vedere da domani naturalmente. Quello strategic compass che includeva sostanzialmente un primo nucleo di 3.000 uomini che dovevano diventare l'embrione del futuro esercito europeo, staremo a vedere, i tempi sono lunghi, purtroppo a volte l'attualità internazionale ti bussa alle porte e devi essere pronto. Detto ciò, la Polonia ha recentemente aumentato la spesa per la difesa al 4,12% del suo PIL, ha abbondantemente doppiato quello che è l'obiettivo che la NATO raccomanda ai Paesi membri, cioè la soglia del 2%. E la sapete, questa è una settimana particolarmente intensa dal punto di vista elettorale, giacché domani si vota nel Regno Unito, un voto importantissimo. Domani avremo le nomine, non sono le vere e proprie elezioni, le nomine per i vertici della Commissione Europea, arriviamo dal primo turno iraniano, arriviamo dal primo turno francese, e i francesi si stanno scaldando i muscoli per bene per il secondo turno dei francesi. Lo sapete, l'abbiamo raccontato ieri e l'altro ieri, c'è stato quel patto di desistenza per cui normalmente il terzo candidato tra sinistra e centristi tende a ritirarsi in modo da convogliare i voti in un'ottica anti-Rassemblement National. Ieri alle 18 scadeva il termine per la presentazione dei candidati, quindi alle 18 di ieri i giochi sono fatti. E quali sono i giochi? Secondo un conteggio a livello locale, più di 210 esponenti di sinistra e della formazione di Macron si sono ritirati dai ballottaggi a 3 nel secondo turno previsto per domenica 7 luglio. Come vi dicevo, l'obiettivo è evitare la dispersione dei voti, che in quel modo andrebbe a privilegiare il partito più forte in questo momento, cioè Rassemblement National. E però continua intanto la varia tessitura diplomatica da una parte e dall'altra per cercare di stringere alleanze e cercare di capire cosa accadrà dopo domenica 7 luglio. Ebbene, Marine Le Pen ha annunciato che se il Rassemblement National non riuscirà a raggiungere la maggioranza assoluta da sola, cercherà alleati per formare un nuovo governo. Intanto prontamente Andrea Macchioni corregge, la memoria mi faceva difetto quando parlavo del primo nucleo di soldati europei, che sarebbe lo EU Rapid Deployment Capacity, non 3.000 ma 5.000, giustamente Macchioni mi corregge. Detto ciò, stiamo sempre in Europa, 8 persone sono state arrestate fra la Germania e la Svezia per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo a omicidi, tentati omicidi e altri abusi in Siria durante la violenta repressione delle pacifiche manifestazioni di protesta dal 2011 al 2012. A rivelarlo è l'ufficio della procura federale tedesca. I 4 arrestati in Svezia facevano parte di una milizia filogovernativa. Tutti gli 8 arrestati avrebbero sparato contro i manifestanti il 13 luglio del 2012, uccidendone 6, ferendone molti altri. All'operazione ha partecipato anche la procura svedese insieme a Europol e Eurojust. Come sapete, la grande politica internazionale si muove molto spesso con accordi, viaggi, incontri, strette di mano bilaterali tra un vertice e l'altro magari di due stati, altre volte in consessi internazionali, e lo sono sempre di più importanti, invece tengono banco. È il caso in queste ore del via ad Astana, capitale del Kazakistan, del vertice della Shanghai Cooperation Organization. È il club delle nazioni eurasiatiche che vede Cina e Russia come protagonisti assoluti. Al vertice parteciperanno Vladimir Putin e Xi Jinping, anche se il tema principale dell'incontro annuale è l'ingresso della Bielorussia in questo blocco. Non soltanto l'ingresso di Minsk, ma vi saranno discussioni sul terrorismo, anche se molti osservatori tendono a leggere questa edizione della Shanghai Cooperation Organization come un ulteriore segnale, un consolidamento della vicinanza tra la Cina e la Russia, oltre che all'idea di voler in qualche modo creare un'alternativa ai grandi consessi di marchio, soprattutto occidentale, penso al G7 per esempio, e quindi la costituzione di un blocco alternativo a quegli organismi internazionali. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie da 4 angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel Sul Luogo Lontano. Adesso apriamo la nostra prima pagina, tutta dedicata alla guerra in Ucraina. Pochissimo, peraltro, vi darò anche conto di un importante sondaggio realizzato per conto dell'European Council on Foreign Relations, che è andato a tastare un po' il polso sul tasso di fiducia e sugli intendimenti dei vari paesi europei riguardo al conflitto ormai lunghissimo, oltre 2 anni e mezzo, in Ucraina. Facciamo il punto su questo conflitto, soprattutto dal punto di vista militare e strategico. Alessandro Marrone è responsabile del programma difesa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Tra pochissimo faremo ascoltare a tutti un approfondimento realizzato proprio sull'utilizzo dei droni, con le voci di chi quei droni li conduce sul fronte ucraino. Prima però c'è un altro velivolo, un po' più grande, un po' più attrezzato, molto più costoso, di più difficile addestramento per i piloti naturalmente, che sostanzialmente tra poco dovrebbe atterrare, lo dico tra virgolette, naturalmente sulle piste ucraine. I Paesi Bassi hanno comunicato che a breve consegneranno i primi F-16. Il comunicato di ieri, peraltro, Alessandro, era piuttosto ambiguo sul numero, la data, l'entità dei velivoli, questo immagino per ragioni di sicurezza. Detto ciò, ci aiuti a capire l'efficacia di questi velivoli? Sembrano un po' il grande feticcio di questo conflitto. Kiev li reclama da parecchio tempo, tardano ad arrivare, saranno risolutivi?
Allora, nessun mezzo di per sé è risolutivo, non lo sono stati i carri armati Leopard un anno fa di questi tempi e non lo sono di per sé gli F-16. Gli F-16 in particolare per due motivi. Uno, che ci sono difese antiaeree ben strutturate da parte russa, sia in Russia che sui territori occupati, quindi ci sarà un certo tasso di perdita anche per questi velivoli. Due, perché dobbiamo uscire un po' dalla logica Top Gun, per cui un singolo pilota o un pugno di piloti possono cambiare le sorti di un conflitto, possono fare una missione anche efficacemente e brillantemente, ma qui si tratta di diversi squadroni, quindi nell'ordine di diverse dozzine di velivoli, con i relativi piloti, ma anche un relativo equipaggio per la manutenzione a terra e con le strutture a terra per proteggerli da attacchi russi, perché poi quando non volano questi velivoli sono bersagli relativamente facili, quindi bisogna proteggere le basi militari dove sono ospitati, oppure ospitarli al di fuori del territorio ucraino, nella base di altri paesi NATO. E quindi il numero di velivoli è importante, l'addestramento è importante e poi l'impiego che se ne fa, perché un conto è impiegarli per colpire le truppe russe in avanzata, che ha un certo grado di difficoltà, un altro è per un obiettivo più risolutivo, che è distruggere i depositi, i centri di comando, le retrovie russe, ma che per farlo bisogna entrare appunto in uno spazio aereo ben difeso dai russi. Quindi la cosa è molto complessa e soprattutto servono numeri più grandi di quelli che l'Olanda da sola può mettere in campo.
La voce di Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa di IAI, Istituto Affari Internazionali, tra poco va dei messaggi al 349-238-6666. Alessandro, questa mattina, leggendo assieme a tutto il team di Nessun Luogo un lungo articolo di Forbes, ci siamo interrogati, come è la natura di questo articolo, sul fatto che la produzione di droni della Russia starebbe superando quella ucraina. Se così fosse, probabilmente Mosca ha attinto e parecchio alla tecnologia cinese, iraniana, nordcoreana, forse quella cinese è quella più efficace da questo punto di vista. Quanto plausibile ti sembra questa tesi? Perché noi nelle scorse settimane abbiamo raccontato di come l'Ucraina, abbiamo sentito l'ex uomo dei treni, adesso all'innovazione tecnologica, un sottosegretario, un viceministro all'industria, c'è uno sforzo ucraino ormai da un anno e mezzo di riconversione dell'industria pesante civile in quella militare, con anche esiti piuttosto virtuosi dal punto di vista ucraino naturalmente. Ci aiuta a capire quanto la Russia è capace di competere da questo punto di vista con quegli aiuti che menzionavo prima, cioè Iran, Corea del Nord, Cina?
Allora, non è tanto la Corea del Nord quanto la Cina e l'Iran. L'Iran è stato l'apripista, perché già un anno fa vendeva droni alla Russia, ma non solo li vendeva, ma ha mandato in Russia dei tecnici per aiutare a costruire in Russia una fabbrica che costruisse quei droni. Quindi è stato un trasferimento di know-how scientifico, sia sulla produzione, sul contenuto che sul processo, che ha permesso alla Russia di recuperare parzialmente un gap che all'inizio del conflitto sicuramente aveva rispetto all'Ucraina. L'aiuto cinese è stato più sottile alla cinese, quindi non si è trattato di mandare del personale direttamente in Russia per spiegare e costruire una fabbrica, ma si è trasferito una serie di tecnologie duali, dalle trasmissioni ai chip, ai microprocessori, che per velivoli di questo genere sono fondamentali, in quanto la parte proprio specifica del sistema d'arma in un drone è poca cosa rispetto all'avionica, alle telecomunicazioni, alla parte cyber e così via. Quindi con l'aiuto soprattutto iraniano, ma indirettamente anche con delle componenti, tecnologie cinesi, la Russia ha recuperato. E ricordiamoci, la Russia spende nella difesa l'anno scorso il 6% del PIL, cioè il triplo dell'obiettivo NATO, e ha a sua volta riconvertito fabbriche e manodopera con turni di 24 ore, con, diciamo, la configurazione di un reato penale quando non raggiungi gli obiettivi di produttività, e possiamo immaginare cosa vuol dire essere in carcere in Russia per questo reato. Quindi, diciamo, la pressione della leadership russa sulla popolazione e sull'economia comunque di un paese da 100 milioni di abitanti si fa sentire quando poi c'è una mobilitazione di questo genere.
Non c'è dubbio. Dalla voce di Alessandro Marrone, IAI, Istituto Affari Internazionali, alla vostra, al 349-238-6666. Qualcuno scrive: beh, hanno detto che da quando sono stati mandati armamenti più potenti, in particolare difese aeree, gli attacchi russi sono diminuiti. Dovrebbero mandare i soldati in Ucraina, alla fine sono in Ucraina, non stanno invadendo la Russia. Così un ascoltatore, al quale allora colgo la palla al balzo, citavo quel sondaggio commissionato dall'European Council of Foreign Relations. Gli europei sono contrari all'invio di truppe in Ucraina. Questa opinione è molto diffusa anche nei paesi, l'European Council lo mette tra virgolette, più bellicosi, quelli più inclini ad aiutare Kiev. In ogni paese intervistato la maggioranza della popolazione, parliamo del 54% in Svezia, 90% in Bulgaria, si oppone all'impegno delle truppe in questo modo. L'Italia siamo all'80%. Poi se apriamo invece il capitolo di aiuti militari, ingresso nella NATO, le percentuali sono totalmente diverse. Invece, Alessandro Marrone, debbo coinvolgersi su una domanda molto tecnica, molto precisa, alla quale non so rispondere. Un ascoltatore scrive, riferendosi agli F-16, non sarebbero più efficaci elicotteri d'attacco come gli Apache o i Mangusta? E qua si apre un altro scenario, un altro capitolo. Forse, ipotizzo, le armi spallabili che abbiamo visto in questi 2 anni e mezzo rendono l'elicottero un target molto più appetibile rispetto a un F-16, o mi sbaglio?
Allora, noi come IAI abbiamo pubblicato uno studio per l'anno scorso sul futuro degli elicotteri militari, con un capitolo su Russia e Ucraina, da cui emerge che l'Ucraina ha avuto un tasso di perdite per gli elicotteri enorme, sia per motivi, diciamo, legati alla dottrina di impiego e degli errori russi, ma sia anche da parte ucraina, perché la minore velocità dell'elicottero lo rende sì effettivamente un target più acquisibile da un ventaglio più ampio di sistemi antiaerei, la minore velocità e il fatto che vola una quota più bassa. E questa combinazione ha portato, dopo i primi mesi di conflitto, che sono state molte perdite di elicotteri, a usarli soprattutto per o movimentazioni di truppe nelle retrovie o appoggio sulla linea del fronte, ma non per missioni in profondità. Anche l'uso di elicotteri per portare supporto a Mariupol, quando era stata assediata dai russi a primavera di 2 anni fa, purtroppo non fu un successo.
Grazie mille, come sempre, ad Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Prego, buon lavoro.
E come promesso, virtualmente ci avviciniamo alla linea del fronte tra ucraini e russi. Lo facciamo con una voce che è stata raccolta da Emanuele Bussa, collega giornalista, Edoardo Marangon, fotogiornalista, collaborano fra gli altri con il Post, Global Voices. I due hanno conosciuto Yankee, lo chiameremo così, è un soldato della Legione Straniera, vuole rimanere anonimo, è un dronista, cioè pilota appunto i droni, è di origine balcanica, ha un doppio passaporto, tra cui quello italiano. I due giornalisti, Bussa e Marangon, hanno conosciuto Yankee nel loro primo viaggio in Ucraina. Prima era impegnato a Chasiv Yar. L'intervista che sentirete è stata realizzata in una casa sicura dove lui e la sua squadra alloggiano. Siamo nei pressi di Kharkiv, in una zona piuttosto vicina alla linea del fronte. Partiamo dalla domanda che forse voi in tanti vi state facendo: cosa spinge un cittadino di un altro paese ad arruolarsi per dare una mano agli ucraini? Sentite.
In primis siamo nel 2024, nel 2022 è iniziato tutto e non è possibile che alle porte dell'Europa c'è una guerra. Poi, avendo un'esperienza come soccorritore in Italia, non riuscivo ad esprimere tutto il mio massimo e volevo essere d'aiuto per questa popolazione che giorno dopo giorno soffriva sotto le bombe, la gente moriva, civili, bambini, e quindi mi sono detto: io qui in Italia non riesco ad essere utile in qualche modo, e quindi mi sono detto: parto e voglio fare soccorritore lì, voglio andare a soccorrere le persone e aiutarle per quanto mi sia concesso.
State ascoltando la voce di Yankee, pilota i droni sul fronte di Kharkiv. Siamo in Ucraina, in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano cerchiamo di raccontarvi meglio qual è il compito anche di un operatore di questo tipo. Lasciamo un attimo, per un attimo, la linea del fronte, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Russia-Ucraina, la guerra dei droni, ma anche quella degli elicotteri, poco combattuta in verità, quella degli F-16, staremo a vedere nelle prossime settimane con Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Abbiamo ragionato sulla validità, l'efficacia di questi velivoli. Gli ascoltatori, tra questi uno scrive: gli elicotteri citati sono macchine essenzialmente per il supporto aereo ravvicinato, mentre gli ucraini mirano a contrastare la superiorità aerea russa, allontanando i caccia che sganciano le bombe plananti su città e centrali. Sono operazioni profondamente diverse. Qualcun altro, in quello che non esiterei a definire francesismi, quindi molto poco radiofonici, ci chiede conto della voce camuffata. Questo è l'accordo per proteggere l'identità del testimone che state ascoltando, che ha questo nickname Yankee. È un soldato della Legione Straniera. Come ha fatto ad arruolarsi? Come è stato l'addestramento? Ascoltatelo ancora al microfono di Emanuele Busse e Edoardo Marangon.
Devi fare un'applicazione online, mandare una mail e fare una piccola biografia, perché vuoi iscriverti e vuoi far parte della Legione Straniera. In seguito, se verrà accettato il tuo curriculum, per così dire, ti faranno un colloquio face to face in videochiamata e dovrai spiegare nuovamente quello che hai scritto, perché vuoi venire qui. Sai che stai venendo in un paese in guerra, quindi comunque c'è il rischio che non potresti mai tornare a casa, tutte queste cose. Seguito quello, mandano il tuo curriculum, lo mandano ai battaglioni della Legione Internazionale e vieni indirizzato a quello più adeguato. Io, avendo un passato da civile, con esperienza in campo medico, sono stato subito preso e mi hanno detto: guarda, quando vuoi puoi venire. Io nel giro di un mese, da quando ho ricevuto la risposta positiva, ho lasciato il lavoro dove lavoravo, ho preso un biglietto col bus e sono andato a Cracovia. Da Cracovia poi ho preso un altro autobus che mi ha fatto attraversare il confine, e poi lì c'è una bancherella subito dietro il confine dove vai lì e ti presenti e dici che vuoi far parte della Legione Internazionale e ti hanno accettato tramite mail. Successivamente devi svolgere dei test medici, test visivi, test psicologici, perché non è che mandano a combattere tutti, non è che tutti vengono accettati. Devi seguire questi test, una volta svolti i test poi ti fanno l'addestramento, quindi verrai messo in un gruppo di 15-20 persone, per 4 settimane dovrai svolgere l'addestramento base. In queste 4 settimane facciamo in primis molta attività fisica, sempre, tutti i giorni corriamo, facciamo salti, strisciamo a terra, poi un paio di ore al giorno abbiamo la K, ci danno la K, quindi impariamo a maneggiarlo, a smontarlo, a rimontarlo, a pulirlo, perché siamo sempre soldati, quindi l'arma deve essere sempre mantenuta perfettamente. E poi in queste 4 settimane facciamo anche, molto importante, il corso medico, perché dobbiamo saper sia salvare noi stessi che salvare i nostri compagni, che per me in primis, che già sapendo qualcosa ho potuto anche fornire qualcosa in più alla Legione che magari mancava.
Questo è l'addestramento previsto dalla Legione Internazionale in Ucraina. Naturalmente hanno ragione i due ascoltatori che mi bacchettano: non Legione Straniera ma Legione Internazionale. La voce è quella di Yankee, raggiunto da Emanuele Busse e Edoardo Marangon proprio sul fronte. Qual è il suo compito adesso? Ascoltiamo insieme.
Il mio compito è come ricognizione aerea, sono un pilota di drone e facciamo questo: vogliamo con i droni e vogliamo nel confine, al punto zero dove ci sono gli scontri fra i nostri soldati e il nemico, e monitoriamo dall'alto tutto quello che succede. Vogliamo H24, non ci fermiamo mai giorno e notte, perché dobbiamo essere in grado che se il nemico vuole spingere, vuole avanzare da un fianco o dall'altro fianco, noi siamo sempre pronti a dire ai nostri compagni: si stanno muovendo a destra, si stanno muovendo a sinistra, un grande fratello, proprio così, un grande fratello al fronte H24, dove monitoriamo sempre e non possono prenderci alla sprovvista, perché oggigiorno questa guerra è tecnologica, droni contro droni e poi artiglieria. Quando noi spottiamo ad esempio un tank nemico, un carro armato nemico, oppure l'infanteria che sta avanzando da una parte, noi basta controllarla col drone e poi la nostra artiglieria prende la mira e inizia a sparare. Ovviamente i russi partono favoriti perché hanno un'infinità di artiglieria, hanno equipaggiamento non all'avanguardia, ma comunque ne hanno in quantità industriali, quindi loro mandano onde su onde di carri armati, BMP che servono per trasportare truppe, e ci provano tutti i giorni, provano ad avanzare, a sfondare la nostra linea, e noi con i nostri droni monitoriamo, poi quando possiamo, perché noi con i droni è difficile andare a combattere contro un carro armato che è corazzato, però abbiamo i team di FPV, First Person View, che sono questi droni che con una carica esplosiva attaccata che si vanno ad esplodere contro i carri armati. E poi principalmente abbiamo anche questi sistemi drop che attacchiamo al drone e possiamo riuscire a sganciarli contro l'infanteria. Quelli sono molto efficaci, quindi noi quando non voliamo per controllare il territorio possiamo volare per andare a provare a respingere il nemico, quindi droppiamo bombe a mano, POC 30 mm, 40 mm e così via.
La voce, pur camuffata, è quella di Yankee, un volontario della Legione Internazionale in Ucraina. Siamo sulla linea del fronte, stiamo analizzando anche nei dettagli, nella pratica, nella quotidianità, che cosa significa utilizzare i droni. Succede da parte russa, succede da parte ucraina. Intervista realizzata da Emanuele Bussa assieme a Edoardo Marangon. Peraltro tra pochissimo ci sarà anche la nostra radio che si vede, l'apparente ossimoro, che noi invece omaggiamo con varie rubriche. Butterete tra pochissimo un occhio ai nostri social, troverete un'immagine che raffigura proprio Yankee. Stiamo sulla sua voce perché Emanuele Bussa gli ha chiesto come è organizzata la Legione Internazionale. Ascoltate.
La Legione Internazionale è formata da 3 battaglioni, il primo, il secondo e il terzo. Io faccio parte attualmente del terzo battaglione, che si è specificata in assalto, forse assalto dietro le linee nemiche, quindi sono missioni un po' più delicate. Poi facciamo anche ricognizione dall'alto con i droni. Il secondo battaglione si occupa di difesa in trincea, quindi è un po' più... molto più difficile, perché loro staranno tutto il giorno, tutti i giorni sotto le bombe a sparare con le armi. Il primo battaglione invece fa un misto, fanno ogni tanto quando riescono fanno qualche missione di assalto, però per lo più stanno in trincea seduti a prendersi l'artiglieria nemica.
In questa puntata di Nessun Luogo la storia di Yankee, un volontario della Legione Internazionale che ha lasciato un po' tutto quello che aveva alle spalle e ha deciso di andare a combattere in Ucraina. Ma cosa farà quando questa guerra finirà? Ascoltiamo insieme.
Le mie aspettative per il futuro sono molto difficili da prevedere, perché giustamente io mi trovo in un paese in guerra e non posso andare a dire tra 2 anni o domani, perché la prospettiva di vita qui è con un punto di domanda, un punto interrogativo, perché oggi sono qui che faccio l'intervista con i miei amici e tutto, domani potrebbe essere la mia ultima missione, quindi cerco di non pensare un po' troppo al futuro, ma a vivermi il bello che c'è oggi, i miei amici, i miei fratelli che me li sono fatti qui nel mio gruppo, anche una semplice videochiamata con i miei amici, con la mia famiglia, mi rende molto felice e mi spinge a continuare a questa causa, perché comunque è una causa che va portata avanti fino alla fine. Un fine per questa guerra nessuno lo può dire, nessuno può mettersi a dire forse domani finisce o forse tra un anno finisce o tra 2 anni finisce. A lungo andare il nemico sta sempre lì che aspetta che noi cediamo, ma noi non cediamo, siamo qui che difendiamo il territorio di un paese libero che non ha mai invaso nessuno e che non ha mai cercato la guerra contro nessuno, capito? Quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è continuare avanti e a difendere. E in futuro penso, se tutto va bene, la guerra finisce presto, vorrei aprire un'attività qui come ristorazione, perché in passato ho lavorato nella ristorazione e mi piacerebbe magari aprirmi un ristorante con cibo italiano, piatti italiani che penso piacciono molto qui al popolo ucraino.
La voce di Yankee, le prospettive per il futuro piuttosto vaghe, evidentemente nemmeno lui, a maggior ragione lui sulle linee del fronte, non sa se e quando questa guerra finirà. Chissà se ce la farà Erdogan. Antonio Tele mi ha appena segnalato un'agenzia, ha spinto per così dire a suo modo, dicendo a Xi Jinping e a Vladimir Putin, che lo sapete si incontrano in queste ore ad Astana, dicendo le relazioni tra Russia e Cina, questo è Putin, sono le migliori della storia. Allo stesso tempo lo stesso Erdogan dice Vladimir Putin potrebbe gettare le basi per un accordo, la Turchia, perdonatemi, può gettare le basi per un accordo che ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Si ricandida in buona sostanza la Turchia a fare da mediatore, un ruolo di mediazione peraltro che non ha avuto altissimo esito, se non per lo sblocco dei cargo di grano, quello assolutamente, assolutamente sì. Allora, come promesso, buttate un occhio ai nostri social, è la radio che si vede, gli scatti dal fronte, lì trovate la foto, la voce di Edoardo Marangon invece ci racconta questo scatto, sentite.
Ci siamo incontrati con Yankee, questo giovane soldato italiano che combatte per la Legione Internazionale Ucraina, in questa città situata a pochissimi chilometri dalla linea zero del fronte, linea dove le due fanterie entrano in contatto, e insieme abbiamo preso la decisione di entrare in questa città per vedere quelle che erano le reali condizioni di questo posto. Abbiamo anche preso la decisione di entrare nello specifico in un appartamento, lui in primis ha voluto mostrarci l'interno di un appartamento per farci capire quelle che erano le condizioni di queste persone, delle persone che vivevano lì, e per farci capire ancora meglio che queste persone sono state costrette a lasciare la propria casa di corsa perché è diventata inabitabile o troppo pericolosa a causa delle continue esplosioni che cadono a poche centinaia di metri dalla città, o che alcune cadono proprio all'interno della città. Questo scatto l'ho fatto subito dopo una grossa esplosione che abbiamo sentito. Infatti Yankee in quel momento guarda fuori per capire se il posto era sicuro, se potevamo rimanere lì o se saremmo dovuti correre fuori dalla casa, lasciare la casa e rifugiarci sotto qualche albero o sotto qualche rifugio.
Questa era la voce del fotogiornalista Edoardo Marangon, il suo scatto invece lo trovate sui nostri canali social, raffigurano Yankee, la cui voce avete sentito in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. Adesso, come promesso e come se avete sentito dai titoli, dobbiamo andare in Turchia, ma anche in Siria, dove forse la frase che meglio racchiude lo stato delle relazioni tra i due paesi è «ci eravamo tanto odiati». Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La chiusura dei confini tra Turchia e Siria, una serie di violenze innescate da un presunto assalto di un uomo siriano su una giovane bambina, da lì sono innescate una serie di episodi molto molto gravi di violenze che poi si sono propagati quasi fossero tante micce di un fuoco in varie città turche, ma anche dall'altra parte del confine in maniera antagonista le comunità siriane se la prendevano con i turchi. Il tutto in una situazione in cui le relazioni tra i due paesi, come sapete, sono piuttosto tormentate, per usare un eufemismo. Il tutto in una situazione in cui, parlo della Turchia, vi sono almeno 3 milioni di rifugiati siriani, e questo accade dal 2012, da quando la repressione di Bashar al-Assad si è fatta così intensa che molti siriani hanno preferito scappare. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano Murat Cinar, giornalista turco, vive in Italia da parecchio tempo, firma di varie testate, il suo libro è 11 storie di resistenza, 11 anni di Turchia, edizione BS. Murat, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, grazie, è un piacere sempre.
È un piacere nostro, Murat. Purtroppo quello che a cui stiamo assistendo in queste ore, in questi giorni, sembra un po' la punta di un iceberg. Quasi avessimo messo, o meglio il governo turco e quello siriano avessero messo la polvere sotto il tappeto. 3 milioni di rifugiati siriani, molti dei quali non vivono in buone condizioni, molti dei quali sono anche oggetto di stigma e di razzismo, Murat.
Esatto, sono più di 3 milioni, ma sui numeri c'è poca trasparenza. Il Ministero degli Affari Interni comunica non con una cadenza decente il numero, e questo non aiuta la situazione, perché in Turchia c'è una diffusa xenofobia, purtroppo, che possiamo definire spesso e volentieri anche come razzismo nei confronti dei siriani, e questa mancanza di trasparenza non aiuta. Nascono partiti politici d'opposizione razzisti che utilizzano anche questo tema, dicono sono 5, 7, 8, 10, siamo invasi. Quindi i siriani purtroppo sono diventati anche una questione, un discorso politico molto importante per gli affari interni della Turchia.
La voce di Murat Çınar, quella degli ascoltatori al 349-238-6666. Mi perdonerai Murat, devo fare un passo indietro perché molti si sono chiesti, per esempio riguardo alla interessante storia di Yankee che abbiamo appena trasmesso, per esempio quanto guadagna. Stiamo parlando di un volontario della Legione Internazionale, lo stipendio medio è circa 500 euro al mese, c'è un bonus di 2500 euro al mese se si passano in zona di al fronte almeno 3 settimane, questo per darvi conto di quanto prende un volontario che si arruola nella Legione Internazionale. Torno invece sul dossier turco-siriano, tormentato, poco raccontato, almeno in questi anni, in un momento in cui, ahinoi, la situazione si è rifatta ancora incandescente. Murat, è possibile che Erdogan e Assad trovino un accordo per risolvere la questione dei rifugiati? C'era quell'obiettivo molto ben dichiarato, molto palese, di Erdogan di creare una zona cuscinetto di sicurezza tra Turchia e Siria, e dall'altra parte c'è un Bashar al-Assad che piano piano si sta riabilitando di fronte a una parte della comunità internazionale. Come possono collimare le intenzioni dei due governi?
Allora, l'intenzione di ripristinare il rapporto, costruire un dialogo, è stato comunicato in una maniera molto netta dal presidente siriano qualche giorno fa, dopo il suo incontro con Alexander Lavrentiev, che è l'inviato speciale russo per la Siria. Ha detto: posso riprendere il dialogo direttamente con Erdogan. Il giorno dopo, dovrebbe essere il 27 oppure 28 giugno, Erdogan, il presidente turco, davanti alle telecamere ha detto: io Assad l'ho incontrato anche con mia moglie, non è un problema riprendere il dialogo, gli incontri, anche domani possiamo riprendere. Allora, questa è una dichiarazione molto importante che arriva nel 2024, 13 anni dopo l'inizio della guerra. In questo percorso che è successo, non racconto tutta la guerra, ma la Turchia ha avviato 3 operazioni militari molto potenti sul territorio siriano con 3 obiettivi. Prima di tutto buttare giù il dittatore Assad, poi lottare contro il Daesh, organizzazione terroristica, e lottare contro le unità di difesa popolare YPG, che la Turchia definisce come organizzazioni terroristiche. Allora, YPG e YPG stanno ancora lì e sono in alleanza con questi circa 900.000 soldati statunitensi. Sì. Daesh sembra scomparsa, ma è nei centri penitenziari, ci sono nel nord della Siria tantissimi militanti ancora, c'è un punto interrogativo su questo tema. E Assad è al potere, sulla faccia della terra non è rimasto nessun paese che lo vuole sconfiggere. Allora il conto sembra ancora aperto, la partita non ha portato risultati positivi per nessuno. La Turchia è sul territorio siriano, Assad lo vuole buttare via, più di 30.000 soldati ci sono. La Turchia c'è entrata con l'esercito libero siriano, che Assad definisce come organizzazione terroristica, ma questa realtà stipendiata dalla Turchia. Quindi con queste condizioni, secondo me, né Assad né Erdogan abbia gli strumenti, intenzione e conoscenza per risolvere il problema. Voglio mettere una nota: il problema di cui parliamo non è della Siria, non è della Turchia soltanto, ma di tutto il mondo. Tra i numerosi militanti del Daesh ci sono tantissimi cittadini europei, e poi le formazioni che sono entrate sul territorio siriano con l'esercito turco, una volta che saranno sospese, che fine faranno? Certo. Andranno in giro? una questione che non può essere controllata soltanto da Ankara e Damasco, che sono due, tra l'altro, poteri politici dittatoriali. E qua c'è un meccanismo che manca a livello internazionale, anche questo non aiuta molto a risolvere il problema.
Assolutamente no, dicevo all'inizio un po' la polvere sotto il tappeto, qua c'è proprio un buco nero se dobbiamo parlare di ciò che resta dello Stato Islamico in alcune roccaforti. Ricordiamo peraltro la zona di Idlib, attenzione, sì, c'è lo Stato Islamico per esempio, ma c'è anche tantissimo movimento di resistenza civile e che fin dall'inizio provò pacificamente a far sentire la propria voce. Dalla voce di Murat Çınar, collega, giornalista turco che state ascoltando, alla vostra, mi soffermo su un messaggio di un ascoltatore che scrive più e più volte: parlaci, e torniamo al tema di prima dell'Ucraina, alla legione internazionale, parlaci di quanto guadagna la moglie di Zelensky che ha comprato la Bugatti da 4 milioni e mezzo di euro. E è un deepfake, è un fake, è stato smontato, molto ben confezionato. E il punto è che se però ci informiamo solamente su TikTok possiamo inciampare in questo tipo di pur molto ben congegnate artefatte, però sono notizie false. Torno da Murat Çınar, perché giustamente dicevi attenzione alle responsabilità dell'intera comunità internazionale di quello che sta accadendo in Siria, ma anche al confine con la Turchia e in Turchia. In tutto ciò, complice la guerra in Ucraina, che cosa possono fare i russi in Siria? Quanto ancora saranno stampella del regime di Bashar al-Assad?
Allora, prima di tutto la guerra in Siria forse è l'esempio tristemente più importante a livello mondiale del concetto della guerra per procura. È una guerra nata tra la Russia e gli Stati Uniti d'America e gli alleati della NATO. Purtroppo oggi non siamo in quella situazione, perché gli alleati hanno mollato la Siria e gli americani sono pochissimi sul territorio. Gli americani stanno valutando anche di ritirarsi, però di questo possiamo parlare tra poco. Si concentrano di più sull'Iraq. E allora sul territorio resta come potere politico e militare molto dominante la Russia, che ha salvato Assad in collaborazione con l'Iran e Hezbollah libanese. A quel punto possiamo dire che la Russia tuttora rappresenta un ruolo molto importante, sta lavorando come mediatore. Pochi minuti fa, tra l'altro, prima che noi iniziassimo, si è concluso l'incontro tra Putin e Erdogan ad Astana. Sì. Hanno rilasciato l'ennesima dichiarazione in cui dicono che lavoreranno insieme per rappresentare e per rispettare l'integrità territoriale della Siria e per ripristinare la pace in Siria. Allora è chiaro che la Russia continui a lavorare come mediatore tra Ankara e Damasco, forse più di prima, perché questi due leader hanno deciso, Erdogan e Assad, di ripristinare il rapporto. L'hanno dichiarato, l'intenzione e la volontà c'è. Poi in mezzo c'è anche l'Iraq che cerca di fare il mediatore. Certo. Comunque sarà stanca la Russia in Ucraina, avrà speso le sue energie in Libia, ma in Siria conta ancora, soprattutto perché non vuole, esattamente come succede in Ucraina, non vuole lasciare il territorio all'altro polo, al polo della NATO.
La voce di Murat Çınar a chiudere questo lungo viaggio qui in Nessun Luogo è Lontano. Grazie mille Murat per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Ho una manciata di secondi, giusti quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e darvi appuntamento, se volete, per domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo.